lettura di alcuni brevi testi di John Cage, non tanto una lettura, è un commento vero e proprio, ma secondo il nostro stile prevalente una sorta di, come dire, di esposizione dei punti essenziali all'interno di un nostro commento complessivo. Perché ci siamo riferiti a questo autore? Ci siamo riferiti a questo autore subito dopo la tematica, la problematizzazione della distinzione tra suono e rumore. Abbiamo detto che nonostante tutto, nonostante il fatto che questa distinzione è certamente evitabile perché possiamo riferirci spesso meno equivocamente unicamente a un uso generalizzato della parola suono come di equivalente a fenomeno sonoro in genere, ma che era a mio avviso importante mantenere la pregnanza di questa parola rumore proprio per intendere quali sono i problemi che stanno alle spalle di questa estensione del campo dello spazio sonoro. Ecco, Cage, riferimento a Cage ci è già cominciato a servire nella conclusione di oggi, vedremo che effettivamente le cose stanno così, e questo autore è particolarmente interessante proprio perché mostra che dietro questa l'accettazione o meno di questa distinzione vi sono molti problemi, molti modi diversi di porre questa tematica dell'ampliamento dello spazio sonoro. E ciò mostra in particolare che anche su questo tema di carattere molto generale vi è una presa di posizione, un insieme di prese di posizione, e come ho già sottolineato in precedenza, e vorrei che a questo punto fosse particolarmente chiaro, sia per la questione che stiamo ora discutendo, ma anche per ragioni di carattere più generale, che qui, cioè nel caso della soppressione, della differenza, sono rumori come musicalmente significativa, non si tratta di una sorta di presa di coscienza della inconsistenza di questa distinzione, come se si trattasse soltanto della caduta di un pregiudizio ingiustificato. Si tratta non tanto di una presa di coscienza, quanto di una presa di posizione, e una differenza, a mio avviso, particolarmente notevole, che va sottolineata. Dobbiamo vedere delle prese di posizione, perché le prese di posizione ci pongono a loro volta tutta una serie di nuovi interrogativi intorno alle loro ragioni, intorno alle loro giustificazioni. E una presa di posizione che, anche questo è stato detto, non ha carattere di ovvietà, non ha un carattere pacifico, può essere anche ricca di conflitti interni. Cage è un'illustrazione, anzi direi quasi un'incarnazione di questi conflitti, proprio perché, pur essendo appunto un autore rifiutato, è un autore che si è assunta questa responsabilità, in certo senso, di portare all'estremo posizioni che erano presenti in altri autori germinalmente, ma non se volete non coerentemente, cioè che già ha questo merito di aver portato alla massima coerenza certe prese di posizioni, o di mostrare molte cose attraverso un'operazione, diciamo così, di stravolgimento interno del problema. Il tema fondamentale di Cage, abbiamo detto, è proprio il rumore. Conviene usare questa parola in questo caso, conviene appunto mantenerla nel nostro vocabolario proprio parlando di Cage. E i motivi che abbiamo esposto nella lezione scorsa erano in parte motivi correnti, potremmo dire correnti relativamente a un discorso sulle avanguardie del tempo, degli ambienti artistici di punta dell'epoca, e cioè erano motivi che ripetevano, che ribadivano il logorio delle vecchie sonorità, la necessità appunto di superare restrizioni ingiustificate, e si ricollegavano normalmente anche a un importante motivo di carattere tecnologico. Ma abbiamo anche detto che accanto, anzi diciamo così, a questi motivi comuni, questi motivi comuni sono inseriti dentro una cornice che non è comune, è una cornice di discorso, di riflessione implicita o anche esplicita all'interno del testo, che esibisce caratteristiche autonome, momenti di originalità, momenti di originalità in cui si appare chiaro che il problema comincia col diventare movimentato, comincia col diventare instabile in certo senso. La tesi principale su cui ci siamo soprattutto trattenuti ieri, ma in realtà su questa tesi ci tratteremo ancora oggi, perché sono le diramazioni e le conseguenze di questa tesi che costituiscono l'intero discorso di Cage, riguarda la frase: i suoni accadono, i suoni ci sono, l'accadimento dei suoni. Questo accadere dei suoni è il fondamento della musica. Ma questa frase, che potrebbe anche essere assunta in un senso appunto relativamente ovvio, in Cage assume una pregnanza, un'importanza, un senso assolutamente particolare. Il suono come accadimento si contrappone al suono come opera. Questo è il rilievo che abbiamo acquisito già nella relazione di ieri, cioè il suono come appartenente all'opera. E in un passaggio di questo genere vengono attaccati quelli che sono da un lato temi di continuo presenti nella riflessione estetico-musicale e dall'altro temi che effettivamente sembra che di fatto, al di là di questa o quella specificazione, abbiano a che vedere con la caratterizzazione stessa del musicale a suo livello minimo. Alludo in particolare naturalmente al problema della separazione tra appunto il suono appartenente all'opera e il suono che sta fuori di essa accidentalmente nell'ambiente circostante. Questa distinzione viene a cadere, ma non è tanto significativo il fatto che appunto si formuli appunto la dichiarazione che si può lasciare pervenire i suoni dall'ambiente esterno che non sono effettive interferenze nel pezzo. Questa affermazione è significativa dentro un quadro complessivo, un progetto complessivo che in esso trova formulazione. Questo progetto complessivo è innanzitutto un progetto negativo, si comincia col negare che il brano musicale sia da concepire come una totalità chiusa, internamente coerente, che quindi ha delle sue regole interne di strutturazione. Ho notato che si tratta di temi di notevolissimo peso, per quanto siano criticabili e come tali e nelle conseguenze che si possano trarre. Sono temi ricchi di implicazioni che si sviluppano in varie direzioni, pur mantenendo questo riferimento fortemente unitario, fortemente coerente. Vi era anzitutto il tema dell'onnipresenza del suono, il tema della pienezza sonora del mondo come una casa risuonante, come una casa piena di musica, e quindi implicitamente una sorta di negazione del silenzio come nozione astratta, cioè se il silenzio vero e proprio non esiste, come non esiste uno spazio vuoto vero e proprio. E così pure appunto una nozione di assoluto silenzio è una nozione puramente intellettuale, eventualmente. Come c'è sempre qualcosa in uno spazio concretamente dato, così c'è sempre un qualche suono nell'ambiente circostante. Rammenterete che nella conclusione della lezione scorsa mi sono riferito a una delle tante brevi storie che narra incidentalmente Cage, che a volte significano poco, a volte significano di più, che hanno però un loro scopo molto importante all'interno del suo stile. E la storia in questione era la storia della camera anecoica in cui Cage sentiva risuonare nel silenzio più assoluto un suono alto e un suono basso. Ma avevo anche detto che questo tema della pienezza sonora, dell'onnipresenza sonora, contiene anche una sorta di interpretazione del silenzio, cioè il libro a cui faccio riferimento, che purtroppo ho già detto, è è un libro costruito su due libri di Keynes, in sostanza, inserendo l'uno nell'altro, insomma, un'operazione discutibile sotto il profilo così dell'utilizzo, ancora più discutibile è la prefazione del traduttore, che ritiene di dover cagioneggiare anche lui malamente in sede di prefazione. Vabbè, queste sono cose che succedono. Comunque, dentro questo libro, uno dei due libri di cui questo libro è costituito, si intitola appunto Silenzio, che è diventato il titolo di questo testo. Ora, vi è appunto il tema del silenzio, risulta da una interpretazione, da una sorta di sviluppo della stessa tema della onnipresenza del suono. E io credo che questo tema non ci colga, certo, questo passaggio non ci colga certo impreparati, perché qualcosa di simile, indubbiamente non secondo le direzioni in cui viene sviluppata da Cage, nel senso che ha qui in Cage questo problema, però in effetti noi fin dall'inizio del nostro corso, quando ci siamo trovati di fronte a questo problema di operare questa distinzione, abbiamo fatto riferimento proprio a una nozione di silenzio che presupponeva in qualche modo la pienezza del suono. E cioè ci siamo riferiti ai rumori, ai suoni non effettivamente colti, non effettivamente uditi e tuttavia presenti al margine della consapevolezza, a quello che Cage appunto chiama anche rumore ambientale, che è appunto per lui la nozione di silenzio. Noi parlavamo allora di mormorio. Il silenzio in concreto è questo rumore ambientale, è questo rumore ambientale. Quindi si tratta di un tema, e io ho detto che la lettura di Cage ci serviva anche per riprendere alcuni fili del nostro discorso in diversa chiave, perché qui siamo, guardate bene, in chiave che si chiamerebbe di poetica e non in chiave di filosofia generale, cioè stiamo esponendo le idee di Cage che poi si riversano in un progetto espressivo, non stiamo facendo una vera e propria filosofia della musica in Cage, è una filosofia della musica, quella di Cage, che è strettamente orientata, che ha la sua concretizzazione non in una riflessione filosofica, ma in un prodotto musicale. E questa è una differenza da tenere ben presente. Ciò vale anche per questo tema del silenzio, stesso tema, stesso modo di trattarlo, per certi versi, ma altri obiettivi, altri scopi. In particolare il tema del silenzio per Cage è considerato proprio in stretta connessione con la musica stessa. La riflessione sul silenzio è una riflessione sulla musica, ma non in senso generico, poco significativo, in un senso abbastanza preciso che rimanda poi alla semplice e generale tesi iniziale, cioè che rimanda al problema dell'accadimento del suono come tema centrale. Vorrei, non voglio di dilungarmi troppo su questa questione, dare un esempio appunto musicale di questa relazione, del modo in cui si connettono questi temi. Nel 1952 Cage presentò un brano intitolato 4 e 33. E è un brano annunciato 4 e 33. Un brano annunciato come piano per pianoforte, il pianista era un nome famoso ed era lo stesso pianista di cui ho rammentato prima l'episodio della finestra aperta, cioè David Tudor. Qualcuno di voi forse dirà, ora vi è un esempio musicale, noi dobbiamo aver sentito questo pezzo per capire di chi si tratta. Proprio in questo caso la cosa non è necessaria, perché l'esecuzione, così come si è svolta allora, non so se poi il pezzo ha avuto una seconda esecuzione, allora si è svolto così il pezzo: il pianista David Tudor ha appoggiato un orologio sopra al posto dello spartito, ha aspettato 4 minuti e 33 secondi e poi è andato via. Questa è stata l'esibizione, diciamo così, di David Tudor e di Cage insieme. Il titolo indicava una durata cronometrica, la durata di un periodo di silenzio dal punto di vista musicale. Una durata quindi vuota, una durata silenziosa. E però sicuramente sarebbe stata riempita dal silenzio in considerata in concreto, cioè dai rumori ambientali. Nessuno poteva prevedere quali tipi di manifestazioni sonore sarebbero venute dal pubblico, e questa era appunto la sorpresa che sia Tudor che si attendevano. Il pezzo 4 e 33 veniva riempito dai fatti sonori che dovevano avvenire, che sarebbero senz'altro avvenuti degli accadimenti sonori che si sarebbero verificati in quello spazio, in quella durata. Un gesto ovviamente provocatorio, Cage ne ha fatti moltissimi di questo tipo, gesti appunto da fan terrible, che allora anche erano in fondo nell'uso, conferenze estremamente stravaganti. Anche a Milano è stato forse 7-8 anni fa, ha fatto non ha eseguito musica, ha fatto una lettura dei testi. Ecco, direi che sono gesti provocatori di cui, badate bene, è punteggiata tutta la storia dell'arte contemporanea, non soltanto della musica, e dovete quindi ambientarli in questa atmosfera. Un gesto che sì, possiamo trovare abbastanza spiritoso, possiamo anche sorridere, ma che in fondo potremmo dire, una volta narrato la prima volta non fa più ridere, oggi non farebbe assolutamente più ridere, e non avrebbe nemmeno significato ripeterlo, in certo senso. Sono come quei famosi gesti che accadono anche, sono accaduti ad esempio anche nell'ambito della pittura, ma che non possono essere ripetuti due volte, benché siano interessanti la prima volta che vengono fatti. E si tratta dunque di un episodio modesto, se vogliamo, che però ha una portata esemplificativa estremamente notevole, perché in fondo vi indica esemplificativamente i legami concettuali proprio tra che io stavo appunto esponendo, cioè il tema della musicalità, il tema del silenzio, il tema dell'accadimento e il tema della temporalità. Sono questi quattro temi che voi vedete congiunti in un discorso implicito, in questo gesto che potete chiamare musicale in certo modo, e chiamare musicale dando delle spiegazioni, evidentemente. Sono temi fra loro collegati, e in particolare certamente vi è un collegamento con il problema del rumore, con il problema dell'impiego del rumore, e anche con il problema dell'organizzazione del suono della musica. E perché? Intanto vi è questa estrema prossimità in Cage tra il tema della temporalità e il tema del silenzio. La temporalità è appunto una temporalità silenziosa, sia pure nel senso nel senso del rumore ambientale, però quando si parla di temporalità in Cage, lo vedrete nel vostro testo, si tratta di una temporalità appunto silenziosa in questo senso concreto. Si tratta anche di una temporalità cronometrica, anche su questo punto dovete sottolineare, cioè si tratta proprio del tempo degli orologi, il titolo di questo testo 433 appunto è un titolo che rimanda al tempo degli orologi. E già questo fatto, per certi versi, cioè sottolineare al di là dell'episodio, della modestia dell'episodio, che però è meno modesto se considerato appunto all'interno di un discorso più ampio, si tratta di una polemica violentissima, evidentemente, contro le pagine scritte sulla temporalità vissuta, sull'organicità della temporalità, cioè 4:33, insomma, in sostanza. L'orologio alla mano, l'orologio al posto dello spartito, questa sostituzione, la temporalità della musica. Cos'è? Metto un orologio al posto dello spartito. Non vi è esemplificazione, forse, un discorso più pesante in un certo senso rispetto a tutta la sottolineatura filosofica del tempo vissuto nell'ambito musicale. Quindi vi è un motivo obiettivistico, se voi volete, motivo obiettivistico, che però, guardate bene, contiene anche, ci rendiamo conto nella lettura stessa del testo, anche un motivo che che potremmo chiamare naturalistico, ciò a cui dobbiamo prestare attenzione al modo in cui naturalmente accadono i suoni, cioè i suoni che accadono secondo natura in un certo senso. Abbiamo già osservato, ma qui l'osservazione diventa ancora più pregnante, che fin dall'inizio, che per la maggior parte nel nostro ambiente circostante ci sono rumori, quelli che chiameremo rumori e non suoni, cioè che i fenomeni sonori nell'ambiente circostante non hanno, ad esempio, facilmente la forma di quella che chiameremo melodia. Il cigolio di una porta sia un andamento senz'altro tendenzialmente grafico, però non lo chiameremo una melodia, o ci sorprenderemmo fortemente se da questo cigolio di una porta uscisse fuori quello che di solito chiamiamo melodia. E tantomeno troviamo qualcosa di simile a quell'ordinamento scalare così comune come base della struttura musicale. Cioè si tratta di suoni che in un certo senso potrebbero essere detti non naturali, Sono suoni comunque che in natura sono rarità, E questo è un motivo, questo richiamo quindi al rumore, è anche un richiamo a un motivo del rumore, del suono naturale, del suono come naturalmente si dà. Un motivo naturalistico che prevale in Cage nettamente sul motivo tecnologico, che pure è presente in altri autori. Voi troverete appunto invece l'accentuazione del motivo tecnologico, della possibilità di manipolare il suono e di controllarlo tecnologicamente. L'inclinazione del discorso di Cage è invece un'inclinazione in cui questo motivo, non so se si chiamare naturalistico, ma la parola mi sembra che renda il problema, rispetto alla manipolazione e produzione artificiale del suono, questo motivo è presente, E direi che è presente in Cage, in maniera tale da addirittura da subordinare a sé il motivo tecnologico. Cioè noi potremmo approfittare del motivo tecnologico per esaltare una nuova nostra potenza sul suono, una nuova nostra capacità di dominio del fenomeno sonoro, un nostro modo, nuovi mezzi per piegare, come dicevo l'altro giorno, il suono ai nostri scopi, ai nostri intenti espressivi. In Cage non c'è assolutamente nessuna inclinazione in questa direzione. Quando si riferisce alle attrezzature moderne che consentono appunto una manipolazione del suono, in realtà dice letteralmente, siamo sempre nel primo testo, i riferimenti sono un po' generici all'interno dei testi, li troverete poi da voi, dice comunque nel primo testo, per questo riferimento alla tecnologia ci può servire per trasformare in arte la nostra moderna consapevolezza del modo di operare della natura. Quindi il problema è impostato in modo diverso. Ma in che modo appunto opera la natura? Non certo operando scissioni interne alla temporalità, non costruendo organicità o strutture tendenzialmente astratte, non certo costruendo delle totalità che abbiano, che imitino in qualche maniera la strutturazione del linguaggio, ad esempio. Invece, nella temporalità i suoni accadono secondo un ordine naturale, che per un ordine per me è imprevedibile, e che non può questo ordine essere descritto in un manuale di estetica. Questo è il problema. Occorre notare, proprio per quanto riguarda questo primo saggio, che in Cage non si esclude affatto l'espressività del suono in generale, no? O meglio, non si esclude il fatto che possa darsi una ricezione espressiva del suono. Vi è un passo che leggerò magari riassumendo brevemente a pagina 29, siamo nel testo Musica sperimentale, in cui questo che io chiamo naturalismo riceve una formulazione addirittura anche persino troppo pesante. Dice Cage, Cage sottolinea che appunto bisogna ascoltare suoni che, in quanto suoni e basta, e sottolinea che ascoltare suoni che non siano altro che suoni dispone alla teorizzazione la mente teorizzatrice, e le emozioni degli esseri umani vengono continuamente risvegliate dagli incontri con la natura. E qui inizia una sorta di entusiasmo naturalistico. Non è forse vero che una montagna evoca senza intenzione in noi la meraviglia, e le lontre lungo il fiume l'allegria, e la notte nella foresta il timore? La pioggia che cade, la nebbia che si levano suggeriscono l'amore che lega cielo e terra? La carne in decomposizione non è nauseabonda? E così via. Queste risposte alla natura sono le mie, questo è molto importante. E non corrisponderanno necessariamente a quelle di altri. L'emozione si produce nella persona che già la possiede, e i suoni, quando si consente loro di essere se stessi, non esigono che chi li ascolti senza alcun sentimento. Quanto si intende per capacità di risposta, per mia capacità di risposta a una ricezione sonora, è appunto il contrario. Questa è un'affermazione piuttosto forte, direi, per quanto riguarda questa inclinazione che io chiamerei naturalistica, dove il momento dell'espressività c'è, sia pure in certo modo riferito al lato soggettivo e al lato ricettivo, no? Al lato della creazione del suono. Quel suono è proprio dato, però questa datità, questo essere dato del suono, non impedisce, dice Cage, di vivere questo suono secondo una insieme di elementi o teorici, anche di elaborazioni di elementi che rimandano a elementi teorici o anche emotivi espressivi, ma anzi questo è un modo corretto, giusto di reagire ai suoni, che è un modo che tuttavia non ha una norma, è soggettivo e vario, può variare nelle diverse persone. L'espressione sta tutta dalla parte dell'ascoltatore. D'altra parte, questo richiamo naturalistico è presente, poniamo anche nel titolo del titolo di queste serie di conferenze, intitolato Per gli uccelli, è un titolo dato da Cage, e non vuol dire, non ha un significato particolare, tranne questo rimando agli uccelli, tranne il rimando probabilmente al nome di Cage. Ma è comunque un richiamo a un elemento, un caratteristico elemento naturalistico. Tema naturalistico che poi in realtà non è solo di Cage, noi abbiamo senz'altro, sarebbe interessante vedere nella musica contemporanea, la musica del Novecento in genere, che appunto in genere viene presentata per lo più come una musica fortemente segnata, indubbiamente lo è da questo momento tecnologico, come anche dentro questo insieme eventualmente questo elemento tecnologico ci sia ancora questo tema della natura. In una intervista fatta a un altro musicista significativo come maestro di a cui fanno riferimento vari autori contemporanei, si chiama Messien, un'intervista che gli chiedeva, chi gli chiedeva quali fossero i suoi riferimenti più significativi, appunto Messien rispondeva appunto citando i suoni e i rumori della natura e gli uccelli in maniera del tutto particolare. E d'altra parte, qualcuno di voi saprà che, io vorrei aggiungere questa notazione all'interno di questo contesto, che Cage era un grande appassionato ricercatore di funghi, esperto notevole dell'argomento, cosa che gli suggerì anche di partecipare alla Ceradoppia qui in Italia ai tempi d'oro della trasmissione, e di vincere naturalmente il massimo premi in palio. Su questa cosa ritorneremo. Ecco, penso che non sia inopportuno richiamare questi dati, sia pure così un po' incoerenti, ma apparentemente incoerenti, no? Proprio per sottolineare questo aspetto, che è un aspetto, appunto, che è un aspetto problematico, non è a sua volta un aspetto così ovvio. E in particolare è problematico quando poi veniamo più concretamente, ci approssimiamo più concretamente a problemi di prassi compositiva e a problemi anche di ascolto. Qui veramente la posizione di Cage e le formulazioni che noi abbiamo dato ci mettono in un grave imbarazzo in un certo senso. Abbiamo detto la musica, secondo la definizione di Varese, è attività di organizzazione dei suoni, definizione che Cage accetta, ma appunto si può subito chiedere in che modo questa parola organizzazione, in che modo questa parola può essere ancora applicata in un discorso che continua a ribadire il tema dell'accadere come tale e che fa riferimento alla naturalità dell'accadere. In che modo può conciliarsi questo tema, in che modo si può essere organizzatori del suono se i presupposti sono questi. Evidentemente Varese, che aveva formulato questa definizione, non era affatto d'accordo con questa impostazione di Cage, che ne è in sostanza dell'attività del comporre. Che cosa significa allora attività compositiva? Che cosa significa essere un musicista nel caso di Cage? Queste domande Cage dà varie risposte, voi le vedrete nel testo, in realtà piuttosto singolari a prima vista. Ad esempio dice, cito una, che i materiali della musica sono appunto il suono e il silenzio, e che comporre significa nient'altro che integrare suono e silenzio. Questa frase si trova nel terzo saggio, precursore della musica moderna. Poco dopo, nello stesso saggio, si dice che organizzare suoni vuol dire operare la loro distribuzione nel tempo, sostanzialmente. Cioè, ricorrere a un tipo di organizzazione che punti unicamente sulla durata, che è l'elemento comune tra silenzio e suono. Perché l'unico elemento comune che c'è fra silenzio e suono è che l'uno e l'altro possono durare 4 minuti e 33 secondi. Oppure ancora si dice che il comporre rimanda o esige un riferimento a un sistema fondato sugli intervalli di tempo. Si tratta di varie formulazioni che voi trovate nel testo, che sono non sempre chiare, sono più o meno chiare, e che tuttavia convergono in un'unica direzione. Il brano musicale, noi ci eravamo chiesto all'inizio, è o non è una sequenza di suoni? Abbiamo detto, in fondo potremmo sostenere che non è soltanto una sequenza di suoni, proprio avendo di mira l'opera. Ciò che qui viene detto, quando si dice che i due poli sono il suono e il silenzio, e quindi il tempo, che è silenzioso, abbiamo detto, è il suono, ecco una nuova modo di gestire la tematica della temporalità, ecco, direi che proprio il senso di questi discorsi, di queste formulazioni di Cage, è di dire in realtà il brano musicale è proprio una sequenza di suoni, ci sono questi due poli, soltanto questi due poli, la struttura deriva soltanto dall'esistenza di questi poli, il suono e il tempo. Il suono ovviamente è un'accezione di carattere del tutto generale, il tempo come durata vuota che deve essere riempita. E comporre significa, proprio il senso più elementare che può avere questa parola, distribuire suoni in questo silenzio, cioè far accadere dei suoni. Questo significa comporre, far accadere dei suoni, meglio ancora lasciare cadere dei suoni, lasciare che questo fare è già fin troppo attivo. Sono risposte che ci possono interessare, ma che ancora non ci tolgono affatto dall'imbarazzo di una determinazione del fare compositivo in genere, del risultato sonoro. In realtà, al di sopra di tutte queste considerazioni, di tutte queste formulazioni, vi è appunto questo precetto fondamentale, lasciare cadere i suoni, che è un precetto che certamente non si incontra facilmente con un'attività di organizzazione del suono. Questa è una frase che ritorna di continuo. I suoni devi lasciarli accadere, devi lasciarli essere come sono. Questo vuol dire non devi mettere in esso delle intenzioni espressive, non devi mettere la tua firma dentro il brano musicale. Persino un autore, appunto, come Varese, padre dell'avvento del rumore nella musica, come dice Cage, per Cage sbagliava in un punto, nel lasciare la sua firma dentro le sue composizioni, cioè nel lasciare un qualche svolazzo sonoro caratteristico in un certo senso, perché si dice è Varese, ecco, è lui, sì, nel suono ha lasciato la sua firma. Quindi bisogna rinunciare a immettere i suoni in un progetto espressivo effettivo. Devi liberare i suoni dalla tua storia, possibilmente anche dalla sua, dalla storia che il suono ha, che poi in realtà se il suono ha una storia è la storia che gli hai immesso tu. Devi lasciarlo appunto essere com'è. Ed è una formula che troviamo dappertutto, una presa di posizione che troviamo dappertutto e che in realtà possiamo già individuare, cogliere nella riduzione del problema della prassi compositiva a questi due estremi, tempo e suono, oppure al tema del sistema fondato sugli intervalli di tempo. Cosa può significare? Può significare, non ha un significato generale come poteva avere, come potrebbe anche questa formulazione avere. Questa formulazione proprio insiste sull'interpretazione più elementare di questo rapporto, cioè insiste sulla composizione come una concatenazione che però non ha nessuna coerenza dei richiami interni di suoni, dei suoni tra loro, cioè che non costruisce nessuna linea al di là di quella che è la linea temporale. Naturalmente non ci sorprenderemo che dentro questo discorso, non ci sorprenderemo per i discorsi che abbiamo già fatto in precedenza, vi sia un particolare interesse per l'elemento ritmico, almeno per una parte della produzione di Cage. E non ci sorprenderemo perché noi abbiamo visto che in fondo concettualmente l'elemento ritmico proprio lo localizzavamo a livello di un discorso che precedeva al tema della sostanza sonora, che quindi presupponeva, non distingueva affatto tra suoni e rumori, ma riportava la questione proprio a un rapporto tra suono e silenzio. Quindi troviamo in Cage, nella produzione musicale di Cage, che esiste, che tuttavia esiste, anche se talvolta viene misconosciuta, vi è un interesse ancora per l'elemento ritmico, un interesse per l'elemento percussivo. Come saprete, una delle invenzioni di Cage è il cosiddetto pianoforte preparato. Il pianoforte preparato è un pianoforte, fondamentalmente, ma è preparato, e cioè la preparazione consiste nell'inserire nell'arpa del pianoforte, fra le corde metalliche del pianoforte su cui battono i martelletti, ogni sorta di oggetto, di mollette, gommini, chiodi. Preparare il pianoforte significa inserire questi oggetti, impedire delle vibrazioni regolari alle corde. Se voi fate questo lavoro sul vostro pianoforte, succede che il vostro pianoforte diventa una sorta di orchestra di percussioni, nel senso che tutti i suoni perdono, mentre la corda non è più liberamente vibrante, quindi non vi è un'altezza determinata che viene emessa, però vengono emesse un'infinità di sfumature percussive, insomma, così. Ecco, una delle invenzioni di Cage è appunto questa, che mostra questo interesse a una grossa, fortissima neutralizzazione, isolamento dell'elemento ritmico, e un interesse appunto per il suono che non abbia nessuna connotazione determinata, nessuna caratteristica determinata, nessuna caratteristica di soprattutto di costruire qualcosa di simile a una coerenza interna, uno sviluppo che non sia di tipo ritmico. Badate bene che dentro questo tipo di impostazione invece funziona anche la possibilità della ripetizione ritmica, che a volte è particolarmente ossessiva, o della ripetizione in genere. Qui uno dei pezzi Winter Music che mi è stato portato oggi in realtà è un pezzo ripetitivo, nel senso che si tratta di un pezzo per pianoforti in cui delle strutture accordali vengono ripetute per credo per una ventina di minuti, separati da pause enormi. E anche qui voi vedete, appunto, in fondo è un'esemplificazione piuttosto evidente della rigidità con cui viene assunto questa relazione tempo-suono-silenzio. Ecco, questo dire distribuisco i suoni nel silenzio, quindi blocchi sonori che io pongo a distanza, a una distanza temporale veramente notevole.